Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli all'udienza generale, nuovo forte appello del Papa contro le guerre, nella catechesi fede, speranza e carità, l'antidoto cristiano all'autosufficienza, poi gli aggiornamenti su Striscia di Gaza e Ucraina, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinale Pizzaballa, unica via d'uscita, la soluzione a due stati. Europa, lo sfruttamento della maternità surrogata diventa un eurocrimine. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. A fine udienza generale, dunque, il Papa è tornato a invocare la fine di tutti i conflitti. È una sconfitta in cui chi guadagna di più sono i fabbricatori di armi. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
Ucraina, Medio Oriente e Myanmar. Il Papa anche oggi all'udienza generale ha lanciato i suoi appelli per quei paesi per i quali costantemente chiede la pace e per tanti altri non citati ma che sono nelle sue preghiere. Uno sguardo intenso Francesco lo rivolge al Medio Oriente e in particolare a Gaza.
Si soffre tanto lì nella guerra. La pace fra Palestina e Israele, che siano due stati liberi e con buoni rapporti. Preghiamo per la pace.
Poco prima il pensiero era andato al conflitto in Est Europa, quei giovani ucraini che partono soldati e vanno a morire per una guerra che, come tutte le altre, stigmatizza il Papa da una parte a chi soffre e dall'altra a chi ci lucra sopra.
La guerra sempre è una sconfitta. I che guadagnano di più sono i fabbricatori delle armi. Per favore, preghiamo per la pace.
A più riprese il pontefice ha rilanciato la soluzione dei due stati per Israele e Palestina. L'ultima volta era stato domenica 14 aprile, durante il Regina Coeli, quando aveva ribadito che nessuno deve minacciare l'esistenza altrui, chiedendo alla comunità internazionale di aiutare israeliani e palestinesi a vivere in due stati in sicurezza, perché è un loro desiderio e un loro diritto.
E c'è l'allarme della FAO sulle conseguenze umanitarie della guerra tra Israele e Hamas. La striscia di Gaza sta vivendo la più grave crisi alimentare degli ultimi 20 anni, afferma l'organismo dell'ONU. Il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, intanto afferma che quanto sta succedendo mostra l'ineluttabilità della soluzione dei due stati. L'Unione Europea, infine, chiede un'indagine indipendente sulle fosse comuni rinvenute nella striscia. Ci spostiamo in Ucraina, dove potrebbero giungere già in settimana i primi aiuti dei 61 miliardi di dollari in armamenti e attrezzature approvate dal Senato statunitense a favore di Kiev. Un supporto che il presidente ucraino Zelensky giudica vitale per fronteggiare il conflitto che prosegue intensissimo. Il servizio di Paolo Simonetti.
Per lo sblocco effettivo dell'assistenza militare statunitense a Kiev manca solo la firma a breve del presidente USA Biden al disegno di legge sugli aiuti appena approvato dal Senato americano. Le capacità a lungo raggio, l'artiglieria e la difesa aerea dell'Ucraina sono fondamentali per ripristinare rapidamente la pace giusta, ha dichiarato il presidente ucraino. Sono grato agli Stati Uniti per aver stanziato fondi a nostro favore. La reazione di Zelensky arriva sulla scia di ripetuti appelli per gli aiuti e lunghi mesi di attesa in cui il conflitto è proseguito senza sosta. 6 persone sono rimaste ferite nell'attacco russo contro la città ucraina di Kharkiv, colpita nelle ultime ore anche Odessa, ferita una donna, danneggiate decine di abitazioni. Nel mirino dei droni di Kiev, invece, infrastrutture energetiche di carburante in diverse zone della Russia. Intanto è salato il prezzo del conflitto in termini di vite umane, almeno 1 milione i soldati ucraini e russi morti finora sul campo.
Ci spostiamo in Europa. È stato approvato ieri dal Parlamento di Strasburgo il nuovo patto di stabilità che prevede meno rigore per i 27 paesi dell'Unione. Adesso si attende il voto finale in Consiglio. Confermata la soglia del 3% e del 60% rispettivamente per il rapporto deficit prodotto interno lordo e debito PIL. Il commento di Umberto Triulzi, l'economista intervistato da Giulia Mutti.
Il Parlamento europeo ha approvato una proposta nella quale emerge una maggiore flessibilità nel rientro del debito e poi consente ai paesi che hanno un grande deficit come l'Italia di avere un periodo tra i 4 e i 7 anni per rientrare più lentamente dal debito e quindi con una maggiore facilitazione nei tempi di rientro. Ma detto questo non c'è altro. In realtà noi ci attendevamo una riforma più articolata.
Quali possono essere le prospettive?
L'Europa non ha messo in piedi una governance che sia in grado di assicurare le risorse necessarie ad affrontare le sfide attuali. Pensiamo soltanto alla sfida ambientale o digitale. La Commissione europea prevede che ogni anno si spendono oltre 600 miliardi per far fronte alle sfide, diciamo, tecnologiche e ambientali. Questo è il punto più debole che io osservo in questa riforma. Ci troviamo ad aver fatto un passo indietro, non un passo in avanti.
Sempre Europa, i matrimoni forzati, le adozioni illegali e lo sfruttamento della maternità surrogata diventano eurocrimini, quanto prevede il testo della direttiva contro il traffico di esseri umani e la protezione delle vittime, che ha ricevuto il via libera dell'Europarlamento. Ce ne parla Luca Collodi.
La nuova legge europea criminalizza il matrimonio forzato, l'adozione illegale e lo sfruttamento della maternità surrogata. Il Parlamento europeo conferma di fatto che la gravidanza per altri può essere un reato di tratta, nei soli casi però in cui questa comporta lo sfruttamento delle persone coinvolte. In ambienti pro vita in Europa si fa notare che l'inserimento da parte del Parlamento europeo dello sfruttamento di donne a fini di utero in affitto tra i crimini relativi alla tratta di esseri umani è un importante passo in avanti, ma la prossima Eurocamera dovrà avere il coraggio di condannare l'utero in affitto in quanto tale, a prescindere dall'eventuale costrizione della donna coinvolta. La maternità surrogata, si fa notare, è sempre una pratica commerciale disumana che strumentalizza il corpo delle donne e trasforma i bambini in beni di consumo.
Domani 25 aprile in Italia si celebra la liberazione dal nazifascismo. Cortei e manifestazioni per la democrazia sono stati organizzati in tutte le città con la partecipazione delle autorità nazionali e locali. E domani ricorre anche la giornata mondiale contro la malaria. L'infezione provocata dalla zanzara Anopheles femmina è ancora presente in 97 paesi del mondo, soprattutto in Africa, dove ogni anno muoiono circa 500.000 bambini già fragili a causa della denutrizione. Eliana Storri ha sentito il professor Carlo Torti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive del Policlinico Gemelli.
È una sindrome simile influenzale che si manifesta con febbre e con altri sintomi sistemici. Nei casi più gravi ci può essere anche ittero, disorientamento, problemi neurologici. Il segno più caratteristico è l'anemia. È una zanzara comunissima in Africa, è la zanzara femmina del genere Anopheles.
Ma oggi esistono due vaccini.
I vaccini vanno a colpire fondamentalmente una proteina dello sporozoite, che è quella forma di plasmodio che infetta l'uomo passando dalla zanzara all'uomo stesso nel corso della puntura, e possono effettivamente salvare centinaia di migliaia di vite di bambini in Africa. Questa è chiaramente una buona notizia. Quest'anno dovrebbe essere, speriamo tutti, l'anno dell'avvento del vaccino. Questa giornata è particolarmente importante quest'anno, la giornata di celebrazione della malaria, perché celebriamo anche una possibilità per mettere un freno importante.
Appello di Save the Children per la Nigeria. 15 milioni e mezzo di bambini rischiano la fame nei prossimi mesi a causa del protrarsi del conflitto interno, del banditismo e dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari. Infine torniamo all'udienza generale. Nella catechesi il Papa ha parlato di fede, speranza e carità, definendo le virtù fondamentali per il cristiano. Il cristiano non è mai solo, ha affermato Francesco, lo Spirito Santo lo assiste, specie nei momenti difficili. Adriana Masotti.
Le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, sono il segno della presenza e dell'azione dello Spirito nella vita del cristiano. Anche prima di Cristo, afferma il Papa, ogni uomo e donna possedeva in sé la capacità di ricercare il bene, ma la presenza dello Spirito introduce una differenza radicale. I cristiani non sono persone eroiche e solitarie nel loro sforzo verso il bene.
Il cristiano ha le virtù teologali che sono il grande antidoto all'autosufficienza. La superbia è un veleno potente. Ne basta una goccia per guastare tutta una vita improntata al bene.
Nessuno è poi esente da cadute e errori, afferma ancora il Papa, e le virtù teologali sono di grande aiuto in queste situazioni.
Se abbiamo perso la fiducia, Dio ci riapre alla fede. Se siamo scoraggiati, Dio risveglia in noi la speranza. E se il nostro cuore si è indurito, Dio lo intenerisce col suo amore.
Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. La informazione della Radio Vaticana torna tra un'ora.